Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù cominciò a spiegare ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme e soffrire molto da parte degli anziani, dei capi dei sacerdoti e degli scribi, e venire ucciso e risorgere il terzo giorno. Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo dicendo: «Dio non voglia, Signore, questo non ti accadrà mai». Ma egli, voltandosi, disse a Pietro: «Va dietro a me, Satana. Tu mi sei di scandalo, perché non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini». Allora Gesù disse ai suoi discepoli: «Se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vuol salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia la troverà. Infatti, quale vantaggio avrà un uomo se guadagnerà il mondo intero, ma perderà la propria vita? O che cosa un uomo potrà dare in cambio della propria vita? Perché il figlio dell'uomo sta per venire nella gloria del Padre suo con i suoi angeli, e allora renderà a ciascuno secondo le sue azioni». Parola del Signore. Tu sei Cristo, il figlio di Dio, domenica scorsa aveva detto Pietro. E Gesù gli aveva detto: «Beato te, Simon Pietro, perché non la carne, ma il Padre mio te lo ha rivelato». E oggi Gesù, allo stesso uomo, a Pietro, dice: «Satana, lungi da me». È lo stesso uomo, dobbiamo ricordarlo. Pietro è beato quando si fida della parola di Gesù e diventa scandalo quando ragiona col suo modo di ragionare da uomo. E con oggi inizia la vera educazione di Pietro. E con Pietro veniamo educati anche noi. Gesù educa coloro che hanno detto: «Tu sei il Cristo». Gesù comincia a rivelare il volto di Dio. Vuol correggere quell'idea sbagliata che abbiamo di Dio. Quell'idea sbagliata che infetta la vita, che rovina la vita. E per fare questo bisogna essere così aperti ed accettare di cambiare idea, accettare di liberarci delle idee su Dio che abbiamo, che spesso sono nostre proiezioni, noi vogliamo che sia così o pensiamo che sia così. E se non cambiamo idea, non ha senso che Dio si sia fatto uomo. Se non cambiamo idea, non serviva che venisse a raccontarcelo, lo sappiamo già noi com'è, ma sono nostre proiezioni. E l'altra cosa che Gesù fa con Pietro, lo educa alla sua vita, alla sua realizzazione. Come si realizza la vita? In quale modo la vita si salva? Chi vuol salvare la vita la perde. Salvare la vita è la prima legge istintiva carnale che c'è in ogni essere umano, compreso l'animale. Facciamo di tutto per salvarci, e per salvarci mettiamo in moto l'egoismo, un altro elemento che infetta la vita. In che modo ci si salva? In che modo la vita si realizza? Pensando a se stessi o pensando anche agli altri? Condividendo o possedendo? Col potere o con l'umiltà? Donando o arraffando? In che modo? In che modo si realizza? Per stare San Francesco: «Signore, non fare che io sia consolato quanto che io consoli». Le cose sono capovolte. Gesù insegna un nuovo modo di ragionare. Quando qui dice: «Satana, tu non ragioni come gli uomini, tu ragioni come gli uomini», Pietro non è cattivo, ragiona come gli uomini. E quando si ragiona come gli uomini, spesso è l'opposto di come Dio vorrebbe che ragionassimo. La parola «lungi da me, Satana», l'abbiamo già sentita, alle tentazioni, Gesù nel deserto: «Vattene, Satana». E le tentazioni erano il potere, l'avere e l'apparire. L'uomo vuole realizzare la vita con l'avere, col potere, con l'apparire. E qui ci viene detto l'opposto. Il modo di ragionare di Dio è la logica dell'amore. Ognuno ragiona come vuole, ma non tutti i modi di ragionare portano alla realizzazione della vita, alla pienezza della vita. Per questo Gesù dice: chi vuol venire dietro a me, chi vuole, non è obbligatorio. Gesù li ha chiamati al lago e adesso dice: se vuoi. Ed è importante questa, non c'è fede senza la libertà. Dopo tanti anni che siamo credenti, dobbiamo sceglierlo. Senza la libertà non c'è fede, bisogna scegliere di seguirlo. Qualche volta mi capita ancora persone che vivono la fede come un tormento, che si sentono condizionati, quasi obbligati, e si sentono sempre in colpa. Bisogna perderla questa fede, meglio atei. O la fede è un aiuto o non ha senso. O non ha senso. Chi vuole, mi segua, stia dietro. E questa è la prima caratteristica, non sta davanti, ma dietro. Pensate ai luoghi comuni che usiamo tante volte, dove dimostrano con chiarezza che noi siamo davanti. Il più comune: io credo ma non vado a messa. È uno che sta davanti. Andare a messa non è che l'ha inventato il prete o la chiesa. Senza di me non potete far nulla, prendete e mangiate, fate questo in memoria di me. L'ha detto lui. Ma se sto davanti, va bene lo stesso. Ama il nemico, ma non esageriamo. Non ce la faccio, ma questa è la meta. Non sono capace, lì devo guardare. E se possiamo raccontare tanti altri aneddoti dove stiamo davanti. Stare dietro vuol dire guardare dove metti i passi, guardare quali scelte fa, guardare a che cosa dà peso, guardare dove vede il pericolo. Gesù, per esempio, vede il pericolo nella folla. No. La folla che lo osa è un pericolo. O la legge, ubbidire alle leggi ciecamente, è un pericolo. Come un pericolo l'attaccamento ai soldi, è un pericolo. Guardare dove ha messo i piedi lui. Questo significa seguirlo. E poi dice: chi mi segue, chi vuol seguirmi, rinneghi se stesso. Rinnegare, nella Bibbia, è il verbo usato per l'idolatria. Bisogna rinnegare gli idoli. E il primo idolo, rinnegare l'idea che quello che io penso è l'assoluto. Io sono la verità, che, insomma, se notate, ognuno ha la sua verità. E non è confutabile, la propria verità. Rinnegare vuol dire rinnegare l'egoismo. Dire no per dire sì ad altre cose. E se non rinnego l'egoismo, non rinnego questa idea di io sono Dio, rinnego lui. E chi rinnega se stesso, prenda la croce, che è la conseguenza della scelta. Scegliere di amare è una lotta, vincere l'egoismo è una lotta, è una sofferenza, è una fatica. E come comincia, oltre che questo aspetto, Gesù comincia a svelare se stesso e dice: devo andare. È parola terribile. Questa cosa vanno capite bene. Vanno capite bene, altrimenti qui Dio è più cattivo di me, più cattivo di voi. Dio che vuole la morte del figlio. Dio non vuole la morte, non voleva la morte del figlio. Dio non voleva la croce, non l'ha inventata la croce, l'ha trovata. Gesù l'ha trovata sulla sua strada, l'ha portata, non l'ha scelta. Devo, c'è un dovere, una necessità che dentro la realtà della vita. Un uomo giusto, dove c'è ingiustizia, paga. Viene perseguitato. Un uomo che ama oltre il limite viene perseguitato, dà fastidio. Già il fatto che amiamo è un dolore, è una sofferenza. Amo mio figlio che mi fa disperare, è un dolore perché lo amo. C'è una necessità nella realtà che è così. E Gesù dice: devo. Se Gesù deve rimanere fedele, coerente a quello che insegnava, quello che diceva, quello che proponeva. Se voleva essere coerente con la volontà di Dio che manifestasse l'amore, non aveva altre strade. O scappava, o si vendicava, o accettava le conseguenze. Questa è la croce di Cristo. alla fine, piuttosto di fare del male, ha subito il male, piuttosto di farlo. Ecco l'idea diversa di Dio, un Dio che non si vendica, che non te la fa pagare, paga lui. È un Dio pensabile, se non ce le viene rivelato, queste cose non sono neanche pensabili. La croce di Cristo non è tutto, la croce di Cristo è pagare le conseguenze del seguirlo. Il Vangelo già ha una logica che porta alla croce, il modo di ragionare, le beatitudini per esempio, portano a essere ridicolizzati. Si viene presi in giro, non è casuale, la parola cristiani, cristoi, la prima volta appare negli Atti degli Apostoli ad Antiochia, dice, che significa coloro che seguivano Gesù, coloro che venivano chiamati coloro della via, che erano sulla via. Ma questa parola in greco significa gente buona, gente gentile, ma a livello popolare in greco significa anche idioti, ingenui. Ed è così. E i primi cristiani consideravano un titolo questa cosa. Siamo idioti, ingenui, crediamo nel Vangelo, crediamo nelle beatitudini. La croce è pagare le conseguenze dell'amore. Già il fatto che ami qualcuno, devi fregartene. Poi c'è anche la croce che non è di Cristo, ma è la croce che è la sofferenza comune e che prima o poi tocca a tutti. Tutti tocchiamo il momento della morte che è misterioso. Tutti dovremmo affrontare questo mistero della morte che non è la croce di Cristo, ma è comunque una croce. Ed è una croce che non ha spiegazioni, che fa parte della vita. E noi possiamo soltanto accoglierla e amare in quel contesto, oltre che combatterla naturalmente. Il dolore va combattuto sempre, altrimenti diventa masochismo. Lo devi combattere, poi essere capaci di amare lo stesso. Puoi bestemmiare o non bestemmiare, come ha fatto Cristo. Questo è il percorso che siamo chiamati a fare. Per questo la conversione è un costante, non camminerà un po', non si cambia tutto, si cambia un po' alla volta. Si deve ragionare così, questo è il cristiano, come dice la seconda lettura. Non conformatevi al mentà di questo mondo, ma guardate, alzate gli occhi verso il cielo. E vorrei terminare con la croce di Geremia, che per me è straordinaria. Quando leggiamo dei libri, se notate, il bello dei libri è che a volte c'è un autore capace di dire quelle cose in bella maniera che provi tu non sei capace di dire. E Geremia è questo. Geremia dice, non ne posso più, Signore, basta, non voglio più sentirne parlare. Quante volte è capitata a noi questa cosa? Quante volte capita? Ma alla fine dove andiamo? Signore, da chi andremo? Come dice Pietro, tu solo hai paura di... Vorremmo andare, ma poi alla fine c'è qualcosa che ti fa star lì. Beh, Geremia è un ragazzino e dice... Geremia usa le parole che nella Bibbia non sono violenza, non è sedurre, è quasi lo stupro, è la violenza sessuale. Lui dice, Signore, tu mi hai sedotto, mi hai fatto violenza, mi hai preso come un ragazzino adolescente o presidiale e ti ho seguito. Tu mi hai fregato e per colpa tua sono qui che tutti parlano male di me, non ne posso più. Ma poi dice, ma sentivo dentro come un fuoco. E non potevo fare niente, era più forte di me. Questa è l'esperienza della fede. Ci sarà sempre la lotta, ci sarà sempre la tentazione, ma alla fine c'è una frase di San Paolo, nella lettera ai Filippesi, che dice, voi fratelli avete avuto il dono della fede e anche di patire con Cristo. Dice, la croce non è sempre uguale. C'è anche la croce che nasce dalla mia stupidità. C'è anche la croce di un cretino che la mette addosso. Ma la croce o la porto io o la metto addosso a qualcun altro. Ma c'è anche la croce della stupidità. Ma è diversa. La croce di Cristo, ti rendi conto, è dolorosa, è faticosa, ma alla fine, nel fondo del cuore, c'è sempre quella speranza, c'è sempre quella serenità. Quando non è la sua croce, è soltanto sofferenza e spesso disperazione, senza senso.